Alla ricerca del paradiso perduto di Guido Landolina. Edizioni Segno 1997. Introduzione. Quest'uomo è dunque un convertito. Convertito alla dottrina cristiana dopo lettura, rilettura e meditazione di un'opera come quella di Maria Valtorta. Ma chi è e chi fu Maria Valtorta? Non è qui il caso di farne una biografia, quanto dire semplicemente che è una mistica contemporanea che si dice abbia sulla coscienza parecchie conversioni. Nata a Caserta nel 1897 da genitori lombardi, morta a Viareggio nel 1961 a 65 anni di età, dopo averne passato 28 di infermità a letto, è sepolta a Firenze nella Cappella del Capitolo, al chiostro della Basilica della Santissima Annunziata. Grande mistica, innamorata del crocifisso e della croce. La croce volle, chiedendo al Signore sofferenze per espiare le colpe degli altri. Pazzia, amore, pazzia d'amore? La sua produzione letteraria è abbondante ed è stata tradotta e diffusa un po' in tutto il mondo dal centro editoriale valtortiano di Isola del Liri. Il poema dell'uomo Dio, 10 volumi in circa 5.000 pagine. I quaderni, 3 volumi per circa 2.000 pagine. Il libro di Azzaria, le lezioni sull'epistola di Paolo ai Romani. Il volumetto Preghiere, oltre alla sua stessa autobiografia, scritta dietro espressa richiesta del suo direttore spirituale. Maria Valtorta era una mistica che, come è già successo a tanti santi celebri, aveva visioni e parlava con Gesù, gli angeli, i santi, la Madonna, i quali poi la ammaestravano. L'opera principale è il poema, che consiste nella descrizione di una serie interminabile di visioni, nelle quali lei si vede immessa con l'occhio tridimensionale della mente nella Palestina di 2000 anni fa, e vive in presa diretta, quasi come una telecamera nascosta, la predicazione dal vivo di Gesù e la vita in comune con gli apostoli. Molti episodi sono poi commentati a parte, fuori campo, da Gesù con una serie di dettati che la mistica paralizzata scriveva, così come descriveva le visioni, stando appoggiata allo schienale del letto, su dei quaderni che poi venivano letti, controllati e battuti a macchina dai sacerdoti dell'ordine dei servi di Maria, che l'assistevano spiritualmente. Che dire di questa produzione letteraria splendida, che tocca i vertici della poesia, e dove razionalità, filosofia, sapienza e dottrina teologica, capacità narrativa e descrittiva, conoscenze archeologiche, bibliche, si incrociano e si sommano a tal punto che, mentre i più scettici l'hanno definita un capolavoro parapsicologico, attribuibile o spiegabile solo con facoltà paranormali, quelli che l'hanno letta con il cuore l'hanno giudicata opera ispirata da Dio, come il famoso mariologo padre Gabriele Maria Roschini o come il sinologo padre Gabriele Maria Allegra. Padre Roschini, che ricoperse importanti cariche accademiche e nei dicasteri della Curia Romana, nel suo libro La Madonna negli scritti di Maria Valtorta, centro editoriale valtortiano, edizione riveduta da Emilio Pisani nel 1986, scrisse: «Chi vuol conoscere la Madonna, una Madonna in perfetta sintonia col magistero ecclesiastico, particolarmente col Concilio Vaticano II, con la Sacra Scrittura e la tradizione ecclesiastica, legga la Mariologia della Valtorta». Padre Gabriele Maria Allegra, missionario in Cina, famoso biblista che ha tradotto l'intera Bibbia in cinese, fondando lo studio biblico di Pechino, morto nel 1976 a Hong Kong, dove appena 8 anni dopo la sua morte si è aperto il processo di beatificazione, scrisse, come si legge in un interessante libro di Emilio Pisani, Pro e contro Maria Valtorta, centro editoriale valtortiano 1995, al sinologo padre Fortunato Margiotti, che gli aveva fatto conoscere l'opera della Valtorta, che la sua lettura lo aveva distaccato dagli studi della Sacra Scrittura. Lo faceva piangere e ridere di gioia e d'amore. E, quanto ad un giudizio sull'origine dell'opera, non credeva che l'opera di narrazione evangelica fosse semplicemente l'opera di un genio, ma che lì vi fosse invece il dito di Dio. Digitus Dei est hic. Padre Gabriele Maria Allegra, dopo uno studio approfondito dell'opera, ne darà questo lapidario giudizio. Doni di natura e doni mistici armoniosamente congiunti spiegano questo capolavoro della letteratura religiosa italiana e, forse dovrei dire, della letteratura cristiana mondiale. Anche la Valtorta ebbe i suoi critici, ma credo che il suggerimento più saggio lo dette veramente Papa Pio XII. Pubblicate questa opera così come sta, senza pronunciamenti dell'origine straordinaria o meno di essa. Chi legge capirà. Ma il Gesù della Valtorta, quello che in visione la chiama affettuosamente piccolo Giovanni, come l'apostolo prediletto, e le detta ai suoi ammaestramenti, cosa dice dell'opera? Dice Gesù. E anche il terzo anno di vita pubblica a fine. Viene ora il periodo preparatorio alla Passione, quello nel quale apparentemente tutto sembra limitarsi a poche azioni e a poche persone. Quasi uno sminuirsi della mia figura e della mia missione. In realtà, colui che pareva vinto e scacciato era l'eroe che si preparava all'apoteosi e intorno a lui non le persone, ma le passioni delle persone erano accentrate e portate ai limiti massimi. Tutto quanto ha preceduto e che forse in certi episodi parve senza scopo ai lettori maldisposti o superficiali, qui si illumina della sua luce fosca e splendente, e specie le figure più importanti, quelle che molti non vogliono riconoscere e utili a conoscere, proprio perché in esse è la lezione per i presenti maestri che vanno più che mai ammaestrati per divenire veri maestri di spirito. Come ho detto a Giovanni e
Mannain,
nulla è inutile di ciò che fa Dio, neppure l'esile filo d'erba. Così nulla è di superfluo in questo lavoro, non le figure splendide e non le deboli e tenebrose. Anzi, per i maestri di spirito sono di maggior utile le figure deboli e tenebrose che non le figure formate ed eroiche. Come dall'alto di un monte presso la vetta si può abbracciare tutta la conformazione del monte e la ragione di essere dei boschi, dei torrenti, dei prati, dei pendii, per giungere dalla pianura alla vetta, e si vede tutta la bellezza del panorama, e più forte viene la persuasione che le opere di Dio sono tutte utili e stupende, e che una serve e completa l'altra, e tutte sono presenti per formare la bellezza del creato. Così, sempre per chi è diretto spirito, tutte le diverse figure, episodi, lezioni di questi tre anni di vita evangelica, contemplate come dall'alto della vetta del monte della mia opera di maestro, servono a dare la visione esatta di quel complesso politico, religioso, sociale, collettivo, spirituale, egoistico sino al delitto o altruistico sino al sacrificio, in cui io fui maestro e nel quale divenni redentore. La grandiosità del dramma non si vede in una scena, ma in tutte le parti di esso. La figura del protagonista emerge dalle luci diverse con cui lo illuminano le parti secondarie. Ormai presso la vetta, e la vetta era il sacrificio per cui mi ero incarnato, svelate tutte le riposte pieghe dei cuori e tutte le mene delle sette, non c'è che da fare come il viandante giunto presso la cima. Guardare, guardare tutto e tutti, conoscere il mondo ebraico, conoscere ciò che io ero, l'uomo al di sopra del senso, dell'egoismo, del rancore, l'uomo che ha dovuto essere tentato da tutto un mondo alla vendetta, al potere, alle gioie anche oneste delle nozze e della casa, che ha dovuto tutto sopportare vivendo a contatto del mondo e soffrirne perché infinita era la distanza fra l'imperfezione e il peccato del mondo e la mia perfezione. E che a tutte le voci, a tutte le seduzioni, a tutte le reazioni del mondo, di Satana e dell'io, ha saputo rispondere no e rimanere puro. Mite, fedele, misericordioso, umile, ubbidiente, sino alla morte di croce. Comprenderà tutto ciò la società di ora, alla quale io dono questa conoscenza di me per farla forte contro gli assalti sempre più forti di Satana e del mondo? Anche oggi, come 20 secoli or sono, la contraddizione sarà fra quelli per i quali io mi rivelo. Io sono segno di contraddizione ancora una volta, ma non io per me stesso, sebbene io rispetto a ciò che suscito in essi. I buoni, quelli di buona volontà, avranno le reazioni buone dei pastori e degli umili. Gli altri avranno reazioni malvagie come gli scribi, farisei, sadducei e sacerdoti di quel tempo. Ognuno dà ciò che ha. Il buono che viene a contatto dei malvagi scatena un ribollire di maggior malvagità in essi. E giudizio sarà fatto sugli uomini come lo fu nel venerdì di Parasceve, a seconda di come avranno giudicato, accettato e seguito il Maestro che con un nuovo tentativo di infinita misericordia si è fatto conoscere una volta ancora. A quanti si apriranno gli occhi e mi riconosceranno e diranno «è Lui», per questo il nostro cuore ci ardeva nel petto mentre ci parlava e ci spiegava le scritture. La mia pace a questi e a te, piccolo, fedele e amoroso Giovanni. Dal poema, volume 7, capitolo 32, pagine 1861-1862, Centro Editoriale Valtortiano. Dunque, la Valtorta fu una mistica e al pari di altri mistici ebbe visioni, rivelazioni, dettati o, come è più prudente dire, locuzioni interiori. Vi è però un aspetto che mi ha lasciato perplesso relativamente alle visioni o locuzioni interiori di questi mistici ed è stato il raffronto analitico che ho fatto fra alcune visioni da lei avute ed altre di contenuto analogo ma con forme diverse avute da altri mistici, indiscutibilmente santi e famosi. Chi vede Gesù biondo e con gli occhi azzurri, chi moro e con gli occhi neri o castani, chi rivive i particolari della passione in un modo e chi nell'altro, chi vede materialmente la sua croce nella sua forma classica, chi la vede fatta a T e chi a Y, chi vede la resurrezione con certe modalità, e chi secondo altre e così via. Una spiegazione di ciò in chiave psicologica è già stata ipotizzata. Il mistico riceverebbe da Dio una illuminazione che riguarda la sostanza ideale, l'idea di un certo fatto, ed egli può, a seconda dei casi, riprodurla fedelmente, oppure, dopo averla filtrata per mezzo del suo cervello nella sua psiche inconscia, e fatta riemergere attraverso la mente conscia, riprodurla arricchita o modificata a seconda delle opinioni inconsce dei vissuti interiori del suo stesso subconscio più o meno creativo. Il mio linguaggio non ha la pretesa di essere corretto dal punto di vista psicanalitico, ma spero sia servito almeno a rendere l'idea. Lo stesso procedimento di ricezione e possibile rielaborazione può valere per le locuzioni interiori e per i famosi dettati. San Giovanni della Croce e Santa Teresa d'Avila, dottori della Chiesa vissuti nel 600, hanno scritto pagine di grande acutezza psicologica e spirituale, anche perché basate su esperienze mistiche dirette, sulle visioni e sulle locuzioni, dettando i criteri per distinguere con il discernimento fra quanto viene da Dio, dal proprio io, dal subconscio, se non addirittura da Satana, che tutte le volte che può ci mette lo zampino, anche coi santi. Per parte mia, vista la loro esperienza ed autorevolezza, anche dal punto di vista dottrinario, sto dalla loro parte. Ma riflettendo mi sono poi dato anche una mia personale spiegazione aggiuntiva su questi fenomeni e su certe differenze che si notano fra santo e santo, mistico e mistica, veggente e veggente. Parlo ovviamente di quei casi che non siano dovuti a mistificazioni o a malattie mentali, allucinazioni, suggestioni o simili. Più in particolare, a mio avviso, Dio, il cui giudizio è libero e ovviamente insindacabile per definizione, sceglie lui le circostanze e gli stessi strumenti ai quali si rivela, stabilendo lui il quando, il come e il dove, secondo quello che giudica lui e non come preferiremmo noi, seguendo il nostro modo umano di ragionare. Il mistico, oppure quello strumento che senza essere mistico riceve anche temporaneamente questo dono, o per dirla come San Paolo, questi particolari carismi, è semplicemente un veicolo, un canale, un utensile, in un certo senso stupido, che deve limitarsi a farsi utilizzare senza metterci niente di suo. Lo potremmo allora immaginare come una persona immersa in piena notte nel buio. Ad un certo punto la notte viene squarciata da un lampo di luce. Lo strumento vede e descriverà poi quello che è riuscito, più che veramente a vedere, a intravedere, se non intuire, della realtà che aveva davanti. Nulla vieta che nel descriverla, sovente anche a posteriori, egli la corredi inconsciamente di particolari che non vi erano, ma che servono a dare un senso compiuto al quadro che altrimenti non sembrerebbe sufficientemente completo secondo l'interiore inconscio canone estetico e di giudizio del veggente. Se poi la stessa persona ricevesse poco dopo un secondo lampo di illuminazione di durata un po' più lunga, questa volta il suo quadro si potrebbe arricchire di molti particolari in più, mentre altri particolari, prima appena intravisti di sfuggita e neanche messi a fuoco, acquisterebbero corpo, come invece altre precedenti ombre, interpretate in un certo modo, si rivelerebbero nient'altro che ombre alle quali era stato dato erroneamente corpo. Se infine il lampo non fosse più un semplice lampo ma un potente riflettore, una illuminazione costante e potente, e chi può impedirlo a Dio? Allora lo strumento potrà descrivere con grande calma e precisione tutto quello che vede, con dovizia di particolari e sfumature. Credo io, per inciso, che in questo ultimo caso rientri l'esperienza mistica di Maria Valtorta. Tanto è eccezionale ed incredibilmente credibile la natura della sua opera. Infine, mi dico che la potenza dell'illuminazione e la sua durata non è poi detto debbano neanche dipendere dalla santità di uno strumento. La Madonna, a Lourdes e a Fatima, per non dire anche a Medjugorje, non si è rivelata a santi ma a semplicissimi fanciulli e ragazzi, bensì dalla volontà e dal fine che si propone Dio. Quanto alle particolarità divergenti nei contenuti di certe visioni, di taluni mistici o strumenti, mi dico che senza andare ora a cercare persone che provino a individuare al buio dei particolari illuminati da lampi di luce, basta riflettere su certe testimonianze che rendono su uno stesso fatto dei testimoni oculari diversi, per accorgersi di quante cose non noti uno, quante invece ne noti un altro, e di quante volte lo stesso episodio fatto viene da ciascuno descritto, se non con modalità proprio diverse, quantomeno da angolazioni diverse, che, pur lasciando inalterata la sostanza, ne cambiano la prospettiva, sovente arricchendola dei propri contenuti emotivi inconsci. Nel nostro subconscio, insieme alla sua enorme memoria storica, dove tanti particolari, come illustra la letteratura sull'ipnosi, vengono meticolosamente memorizzati e poi archiviati, pronti per essere richiamati fuori da qualche misterioso comando, quasi fosse il tasto che batte sulla tastiera di un enorme computer, sembra quasi risiedere una non ben identificata capacità creativa. Basti pensare ai nostri sogni. Ma non per questo si deve, a mio avviso, necessariamente giungere all'affermazione scettica che tutto è sempre frutto della capacità creativa del subconscio. O meglio, se ciò non si può escludere, non lo si può nemmeno provare, perché ci muoviamo infatti su di un terreno, quello spirituale, che non si comporta con le stesse leggi di quello naturale e non è quindi conoscibile e sperimentabile con le stesse tecniche e metodologie.